Bene, benvenuti alla seconda puntata ufficiale del podcast di storie di orologeria meccanica, che sarà dedicato principalmente, come ho già promesso la volta scorsa, se avete seguito e avete gustato, avete avuto modo, no, di apprezzare la puntata del podcast dedicata alla storia spaziale dell'Omega Speedmaster Reduce dell'astronauta Robert Cabana a una recensione di un libro. E devo ammettere però che quello che ho anticipato l'altra volta, cioè l'oggetto della nostra recensione, è cambiato nel frattempo, perché certo parleremo più avanti di quello che avevo già promesso, e quel libro di divulgazione storica che un po' analizza, tratta, sviscera, come si suol dire, alcuni aspetti della storia del mondo, storia economica, storia del capitalismo, attraverso 12 casi di studio, 12 orologi, non orologi da polso, ma orologi di apparete, da torre, i white clocks, eccetera. E quel libro di divulgazione lo tratteremo più avanti, ve lo presenterò più avanti, perché richiede una recensione un po' più particolare e attenta rispetto al libro che andremo a recensire oggi. Però prima di passare a questo, e vi tengo ancora sulle spine in merito all'oggetto, al nuovo oggetto della nostra chiacchierata di oggi, volevo un po' parlare di attualità, perché voglio concepire e ho desiderio di farlo queste puntate del podcast del canale di storia dell'orologeria meccanica con un contenitore in cui non necessariamente, ecco, confinare un unico argomento per puntata, ma parlare un po' così, fare quattro chiacchiere insieme e parlare di argomenti un po' disparati, diciamo, legati anche e per la maggiore legati all'attualità in campo, nel campo dell'industria orologera o del collezionismo degli orologi, soprattutto da polso. E mi piacerebbe parlare con voi appunto di uno Speedmaster, un altro Speedmaster Reduce, che recentemente è stato riscoperto e che ha fatto parlare abbastanza di sé. E poi anche l'ultima asta, a quale è comparso, insomma, lo ha consacrato come uno degli Speedmaster Reduce forse più costosi mai registrati, mai apparsi sul mercato, mai considerati come tali. E un po', ecco, per dare un po' di giustizia, per fare giustizia a questo orologio che fino a poco tempo fa era un po' messo in ombra dai collezionisti, bistrattato per via di un movimento che, bisogna ammettere, non è il massimo della meccanica, però a livello storico ha i suoi punti di curiosità, ha le sue ragioni, ecco, per poter essere rivalutato, secondo il mio modesto. E questo Speedmaster non è uno Speedmaster Reduce ovviamente legato allo spazio, ma è uno Speedmaster Reduce, addirittura pensate che in un certo momento è stato apprezzato, selezionato e regalato niente di meno che da Paul Newman. Ebbene sì, Paul Newman, l'attore e grande appassionato di corse automobilistiche. Ma andiamo con ordine. Diciamo che questo orologio, per fornirvi una carta d'identità, non è un orologio che appartiene alla configurazione classica dello Speedmaster Reduce, come quella che abbiamo visto nel caso di Robert Cabana, quella con fondello nero e numeri arabi nella minuteria, eccetera. Quindi quella configurazione estetica lì, dedicata e appannaggio del modello, diciamo, che abbiamo definito classico la scorsa volta, anche se non è appartenente questa definizione a quella ufficiale. Questo è invece uno Speedmaster Reduce referenza 175 0032, conosciuto anche con la dicitura in seriale, per così dire, 3810 8008. E cos'è? È uno Speedmaster Reduce Kart Edition. Allora, bisogna fare una premessa storica. Sappiamo bene, è noto quantomeno tra i più appassionati di cronografi, soprattutto di quelli di casa Omega, che dopo l'uscita nel 1988 dello Speedmaster Reduce Automatic, configurazione classica di cui abbiamo già parlato ampiamente, attorno al 1997 o quantomeno, ecco, circa verso la metà degli anni 90, Omega se ne esce con una trovata, a mio dire, abbastanza, non dico geniale, però una trovata curiosa, una trovata inaspettata per certi versi, perché rompe un po' gli schemi, con gli schemi fino ad ora impiegati dalla casa ginevrina nel campo dei cronografi, del loro aspetto, quantomeno estetico, esteriore. Non solo adesso un calibro automatico modulare, però anche messo all'interno di un Reduce che è colorato, che viene presentato in tre varianti cromatiche, con quadrante giallo, paglierino, come il Reduce del mio caro amico e collega Stefano di TikTok World Channel, un'altra variante cromatica con quadrante rosso, rosso acceso, rosso Ferrari, e adesso capirete il perché, e poi una variante cromatica con il dial blu elettrico. Ebbene, questi orologi quando uscirono erano stati pensati per omaggiare il grande pilota Michael Schumacher, che, se non ricordo male, in quegli anni da poco era divenuto sponsor, o quantomeno Omega si era offerto di fare da sponsor, era diventato di conseguenza testimonial. Però ecco, la storia completa degli orologi legati a Michael Schumacher o che omaggiavano questo grande pilota la potete trovare proprio nel canale di Stefano, di TikTok World Channel. E quindi non ve ne parlo più, insomma, se avete interesse vi consiglio di andare a vedere quel video perché è istruttivo e quantomeno, ecco, soprattutto esaustivo. Vi dà conto di tutti gli orologi che sono stati creati in onore di Michael Schumacher. Quello della nostra storia, invece, di questa famiglia, si differenzia perché è comunque uno Speedmaster automatico Reduce con quadrante blu elettrico, quindi appartenente a quelle edizioni legate in origine a Michael Schumacher, però riporta, a differenza dello Schumacher quadrante blu, riporta un loghino, un loghetto molto piccolo ad ore 6 in corrispondenza del subcontatore delle ore e della federazione kart automobilistica delle competizioni sportive. Questo Speedmaster quindi esce un po' dopo rispetto al precedente senza logo stampato sul quadrante e è dedicato alla federazione. È dedicato alla federazione e si presume che Omega, quantomeno ci sono fonti, vabbè, discordanti in merito, però si presume che sia stato a quel tempo un'edizione limitata, anch'essa offerta col classico corredo che contraddistingueva anche quelli di Speedmaster colorati dedicati a Schumacher, che era formato basicamente da una scatola costituita da due ruote, due pneumatici di Formula 1 che si chiudevano a mo' di scrigno e che permettevano, una volta aperte, di rendere visibile, di vedere e di estrarre l'orologio. Anche qua trovate tutte le informazioni e anche alcune foto istruttive complete sul video di Stefano. Bene, tornando a noi, questo Kart Edition, assieme a tanti altri, venne ordinato da Paul Newman nel 1997 assieme al suo socio Carl Haas, con il quale aveva fondato l'omonima casa automobilistica. Erano soci, erano anche quindi padroni del team di corse, un team che, come quelli che seguono da tempo e da molti anni e sono appassionati di corse automobilistiche, sapranno certamente che fu vincente anche in molte occasioni, in molte competizioni. Paul Newman aveva lanciato questa squadra nel 1983 assieme al suo socio Haas e la dicitura ufficiale della squadra era Newman Haas Racing. Ecco, questo orologio faceva parte di un insieme, di un lotto, chiamiamolo pure così, ordinato da Paul Newman e Carl Haas in occasione delle festività natalizie del 1997, destinato come regalo appunto di Natale per i membri del suo team, tra i quali si trovava anche un certo Bill Mann, ingegnere, uno degli ingegneri della squadra, della scuderia. Ebbene, riporta sul fondello una scritta Newman Haas Racing 1997, che si presume fosse appunto la stessa scritta presente anche prevista, fatta incidere sugli altri modelli destinati agli altrettanti collaboratori e soci, lavoratori del team. Ve ne parlo perché questo orologio è recentemente apparso ad un'asta, poco tempo fa, siamo nel 2021, un'asta del 5-7 novembre di Philips, che come chi appunto del settore, come appunto chi si occupa e che è appassionato di aste di orologeria, sa benissimo che è una casa molto attenta, tra l'altro, a recuperare e poi mettere all'asta segnatempo con un pedigree storico legato a delle personalità, ma con una storia che vada al di là della semplice storia della casa, di una casa, di un'azienda, o che vada al di là di mere caratteristiche meccaniche, di peculiarità meccaniche dei segnatempo che propone. Diciamo che Philips è un po' un punto di riferimento per chi, ecco qui mi allaccio a un altro discorso, per chi è appassionato di storia dell'orologeria, e invito a consultare spesso i loro cataloghi d'aste, perché si trovano chicche storiche, identificazioni, diciamo modelli particolari legati a quello o quel personaggio, anche spesso insospettabile di possedere orologi, e come anche scrittori o altre personalità legate al mondo dell'arte, dello spettacolo, e molto spesso si trovano quindi chicche che consentono un po' di incrementare, perché no, il nostro bagaglio culturale legato alla storia di alcuni segnatempo da polso. Allora, ritornando un po' all'asta e alle vicissitudini che contraddistinguono questo orologio, dicevo che è ritornato alla ribalta e è stato riportato sotto i riflettori, in quanto dopo essere stato donato è stato donato a Bill Mann, per lungo tempo non se ne seppe più nulla, ovviamente. Nell'asta di Philips venne venduto a 46.901 euro, partendo da una base d'asta, o quantomeno da una stima iniziale, tra gli 11.200 euro e i 16.800. Diciamo che ha acquisito un bel po' di valore. Però non è l'unica particolarità che riguarda questo segnatempo. Quindi, al di là della storia, al di là del fatto di essere passato per le mani di Paul Newman, e al di là del fatto di essere stato venduto a quasi 50.000 euro, che per uno Speedmaster Reduce credo sia un primato insuperato fino a questo momento. Perché dico questo? Perché facendo una breve ricerca, che devo comunque ancora approfondire, e tra l'altro questo mi ha portato a concepire una puntata video su questo orologio, insieme ad altri, insieme a Neuer, appartenuto ad un'altra personalità in vista, che è James Garner, del mondo delle competizioni sportive automobilistiche. Dicevo, questo orologio inizialmente, diciamo prima dell'asta di Philips del 2021, non era così sconosciuto. Lo è stato per tanto tempo, perché pare che Bill Mann ad averlo poi ricevuto, quando l'ha ricevuto, l'abbia messo nella classica cassetta, no? L'abbia lasciato lì per tanto tempo, in quanto si presenta in condizioni che potremmo definire NOS. Però intendetemi, e apro una parentesi su questo termine. NOS è stato ed è un termine che spesso viene oggi confuso come sinonimo di esteticamente condizioni eccellenti. In questo caso no, perché è stato venduto da Omega, quindi è stato fatturato, è stato ceduto a una persona, ha avuto due passaggi di mano. Dunque non si tratta di un orologio fondo di magazzino, è un orologio che è stato, come in gergo si dice, anche se il termine non è scorretto, scontrinato, ecco, così potete capirmi. Quindi no, in condizioni estetiche buone, di certo non è NOS, perché ha subito, è stato oggetto di vendita, diciamo che è stato, che si trova in condizioni quasi mint, volendo un po' riprendere un termine del collezionismo vinilico. Ecco. in altri ambiti del collezionismo, cioè praticamente quasi mai indossato, riposto, conservato per tanto tempo e tenuto lì. Condizioni estetiche dunque quasi perfette, però non NOS, che è un'altra cosa. Bene, allora dicevo che non è tanto così sconosciuto, non era sconosciuto prima dell'asta di Philips, perché facendo una breve ricerca scopro che, devo un po' recuperare, ecco, gli appunti. Ecco, nel 2016 avevo ricostruito qui un piccolo schema, che mi sto rifacendo, un piccolo canovaccio da cui sto partendo per fare una ricerca più approfondita. Nel 2016, la prima volta, dopo tanto tempo, che si conosce questo orologio per merito di Odinkee, che ne dà una notizia sul suo sito, segnalando tra l'altro quella storia ricostruita sulla base dell'incisione sul fondello e rimandando all'inserzione di quell'orologio allora presente in un sito di un rivenditore inglese, Sweeping End, quindi un orologio che ancora era fuori dal circuito delle case d'asta e che nel 2016 è comparso, non si sa come, non si sa perché, ceduto da chi, se venduto dagli stessi familiari della famiglia di Bill Mann a un privato, in questo caso a un rivenditore, e messo praticamente in vendita. Allora, quando compare nel 2016, l'articolo di Odinkee acquista una certa rilevanza e pochi anni dopo qualcuno lo acquista, qualcuno lo compra. Purtroppo non so a che cifra, perché devo ancora scoprire, ripeto, è una ricerca che sto conducendo in questi giorni, devo ancora scoprire chi lo ha comprato a quell'epoca, forse ecco, non riuscirò a scoprirlo perché c'è la privacy, però quantomeno ecco, l'inserzione, la cifra di vendita di quell'orologio, qualora si possa ecco, arrivare a conoscerla. Fatto sta che però ancora prima, quindi siamo nel 2016, ancora prima del 2021, dell'ultima asta, nel 2019, in realtà questo orologio era già comparso in un'asta. Il 13 giugno 2019, lotto 540090. In questa inserzione si diceva che questo orologio provenisse dalla collezione di un privato. Di un privato statunitense. Ora non so se la stessa persona che lo aveva acquistato precedentemente da Sweeping End, da quel rivenditore inglese. Ora non ricordo bene a quanto fosse stato aggiudicato, però se la memoria non mi inganna, questa cosa magari questo dato lo riconfermerò o lo smentirò nel corso della puntata video, ma penso di essere quasi sicuro. Sto citando a memoria perché i dati qui non li ho sotto mano, devo averli salvati da un'altra parte. Comunque penso di ricordare che fosse stato venduto nell'asta, quindi del 2019, a metà del prezzo rispetto all'asta Philips del 2021. Quindi ha acquisito anche un certo valore nel corso del tempo, un certo riconoscimento a livello collezionistico. Quindi ecco per dirvi che anche uno Speedmaster Reduce può essere oggetto di conversazione, non solo la variante classica, ma anche quelle varianti colorate che spesso si vedono nei vari mercatini online, nelle pagine di compravendita dedicate agli orologi e che spesso strappano qualche sorriso, ecco, sembrano quasi degli orologi marginali nella storia del collezionismo e nella storia di Omega, quando in realtà diciamo che hanno anche di loro rappresentanti capaci di far suscitare curiosità nei confronti di questi modulari, ma soprattutto ecco di potersi legare a personalità storiche legate al mondo dell'orologeria, in questo caso dell'automobilismo. Bene, adesso entriamo nella seconda parte di questo podcast. Avevo promesso una recensione di un libro, non è quella che avevo pensato, ma come vi ho già anticipato in apertura di questo appuntamento, sarà tutt'altro, sarà una recensione, certo, di un testo, di un libro pubblicato nel 2018, ma pensato per chi è appassionato di orologeria da polso o per chi sta per appassionarsi di orologeria da polso. E questo è il fatto interessante, perché è un libro per neofiti. È un libro per neofiti che io ho comprato nel 2018, quando è uscito, e che mi ha da subito convinto. Mi ha da subito convinto perché è fatto bene. Sembra un giudizio, ecco, di valore un po' banale, però è così. Non tutti i libri purtroppo sono fatti bene, quindi non è tanto banale dire parlarne bene e parlarne in termini positivi. Ma andiamo con ordine, così capite anche di cosa si tratta. E volevo un po' partire da una sorta di carta d'identità di questo testo. L'autore è Louis Nardin e il titolo è The Magic of Watches, a Smart Introduction to Fine Watchmaking, edito dalla stessa The Magic of Watches, quindi un libro autopubblicato grazie anche a una cospicua rete di finanziamenti, di collaborazioni, edito nel 2018 in inglese, ma uscito anche, e penso forse anche un po' prima rispetto a questa che è una traduzione, anche in francese, col titolo di La magie de montre découvrit simplement l'horlogerie. Ecco, il titolo già eloquente, perché sia nel caso di che abbiamo come punto di riferimento la versione in inglese che quella in francese, ci parla un po' dei contenuti, ci anticipa quello che troveremo, ma soprattutto il punto di vista, il fuoco, come dire, ecco, la prospettiva con la quale questi contenuti verranno trattati. Innanzitutto The Magic of Watches, questo titolo un po' sognante, romantico, di passione. E poi A Smart Introduction to Fine Watchmaking, quindi un libro di introduzione, però smart, quindi semplice, pensato per neofiti, intelligente, fatto con criteri. E spesso sono i libri più difficili da fare e da pubblicare, perché quando si tratta di divulgazione destinata a chi non ne sa ancora molto, a chi sta per addentrarsi in un argomento, bisogna essere molto accorti a come si scelgono le parole, a come si organizzano i contenuti, ma soprattutto al linguaggio che si impiega. Allora, l'autore è Louis Nardin, che è laureato in storia e sociologia, quindi uno storico e un sociologo, così come giornalista, professionista, abilitato, specializzato in orologi da polso, soprattutto, e in industria orologera, anche grazie a molti contatti di questo personaggio con vari attori principali del campo della moderna industria degli orologi. Poi appunto ne parleremo, accenneremo a qualcosa. Allora, per completare questo profilo, bisogna sapere che nel 2008, e io sto scorrendo poi i miei appunti perché ho una scaletta da seguire per non disperdere troppo i miei discorsi, nel 2008, dicevo, è diventato uno degli editori, per la precisione redattore capo, e gestore di contenuti per il sito worldtimes.com. E dal 2012 è stato anche redattore capo di un canale televisivo in Svizzera, per la precisione con base a Ginevra, che si chiama The Watches.tv, dedicato all'orologeria da polso, perché esiste anche questo. E Louis Nardin lavora anche come giornalista, essendo giornalista professionista abilitato, però indipendente, per riviste di riferimento del settore. Allora, mi viene in mente Watch Around e HHMag, oltre che per il webzine Fondazione della Haute Horlogerie. Questo personaggio, questo Louis Nardin, è stato anche speaker e organizzatore in eventi legati al mondo, soprattutto degli marchi dell'orologeria indipendente, e organizzatore di eventi per queste case, per queste maison, durante varie edizioni di Baselworld. Il libro di cui vi parlo oggi è stato un lavoro finanziato, quanto meno sponsorizzato principalmente da due enti, tra i tanti che vengono citati nel testo, quali la Fondation de Famille Sandoz e de la Haute Horlogerie. E ha ricevuto anche il supporto, ed è interessante poi nelle ultime pagine scorrere questi nomi, fare alcune ricerche. Dicevo, il supporto di alcune figure di riferimento nel panorama odierno della moderna industria orologera da polso di precisione, soprattutto svizzera, quindi di volti abbastanza noti, come ad esempio Sébastien Chalmonet, che è uno dei volti più noti appunto di Nuffio Rologera europea, essendo il direttore del reparto innovazione e marketing di Sellita. Oppure Elisabeth Doer, redattore capo e cofondatrice di Quill & Pad, specializzata in pubblicazioni sull'orologeria fin dal 1991. Tra gli altri nomi che troviamo a supporto di questa pubblicazione, che quindi si configura come un lavoro di certo di autoria di autorità di Louis Nardin, pubblicato sotto il suo magisterio editoriale, però insomma ha avuto altri lettori e altri consiglieri nel corso d'opera. Dicevo, tra gli altri nomi troviamo anche quello di Gianfranco Richel, che è il vicepresidente e trainer di Industria Orologera per il Grand Prix dell'Orologerie de Genève, tra i quali è presidente lo stesso Aurel Bax, che tra l'altro è anche banditore nel mondo delle case d'asta e che è presidente a sua volta del Grand Prix, e di Laurent Ferrier, che è un produttore di orologi da circa una decina d'anni. Quindi diciamo che ha una serie di supporters, chiamiamoli così, abbastanza di livello, e da qui si può già intuire quale sia, ecco, l'autorità e quantomeno la bontà di questa pubblicazione. Allora, di cosa si tratta? Dopo aver fatto questa grande carta d'identità, autore, sponsor, editore, eccetera, anno di pubblicazione. Tra l'altro l'ISBN, qui non stiamo a ripetere numeri, sarebbe superfluo e dispersivo per un podcast, ecco, vi invito a recuperarlo una volta che questa puntata è stata pubblicata su Spotify, perché dedicherò un articolo molto piccolo, una press note, per dirla in inglese, è sul blog di Storia dell'Orologeria Meccanica, un blog WordPress, dove vi indico, mano a mano che parleremo di libri legati al mondo dell'orologeria meccanica, soprattutto vi indicherò gli estremi bibliografici di ogni libro di cui parleremo, magari anche qualche link per poterlo acquistare. Premetto che non sono affiliato, non faccio da trade union con quest'autore o con la casa editrice, non ricevo compensi, il mio è solamente un consiglio da appassionato verso altri appassionati. Ecco. Scanso di equivoci, meglio sempre specificare questo. Non ci guadagno praticamente nulla, solamente i vostri ascolti e la vostra gratitudine. Allora, partiamo con, quindi, dopo questa carta d'identità, con la presentazione di questo libro. Come lo si potrebbe definire in generale? Essendo un libro destinato ad essere stato concepito come una sorta di porta d'ingresso nel mondo dell'orologeria da polso, sia per quelli che sono interessati agli aspetti più innovativi del moderno, del contemporaneo, sia per quelli che invece sono già orientati a collezionare vintage, ad esempio. Ecco. È un libro per tutti questi profili. Questi profili di appassionati, questi profili collezionistici spesso diversi, ma molte volte anche convergenti, perché chi ama il nuovo spesso ama anche il vintage, chi è amante del vintage spesso ha in collezione anche orologi contemporanei. Allora, dicevo, essendo un libro, un accessus a questo mondo, penso non ci sia ci siano parole migliori per presentarlo, riprendendo quelle di quarta di copertina proposte dallo stesso autore in maniera un po', ecco, più elaborata, quantomeno, ecco, rimaneggiata. Diciamo che questo libro può essere definito come un ponte, un trade union, tra le persone, quindi il pubblico generale, con le persone intendiamo il pubblico generale, che ancora non è appassionato magari di orologeria, e quell'universo ricchissimo, fatto di meccanica, stile, arte, estetica, fatto di meraviglia meccanica, che è l'orologeria da polso tradizionale. E si tratta di un'introduzione facile, accessibile, completa, soprattutto quantomeno vuole esserlo, e in parte raggiunge questo scopo, all'orologeria da polso per i neofiti. Ma qui io sono parzialmente in disaccordo, perché penso e ritengo che sia un libro apprezzabile anche da parte di chi di orologeria meccanica tradizionale ne mastica un po'. Io stesso a volte mi prendo la briga di rileggerlo, di riscorrere alcune pagine, di sfogliarlo nuovamente e di estrapolare qualche concetto, qualche nozione. Ma anche come libro, e poi lo vedremo adesso quando parlerò delle parti, quando vedremo le parti che lo costituiscono, di consultazione episodica, legato alla terminologia degli orologi da polso. Diciamo che è un testo che si potrebbe anche definire come uno strumento utile e pensato per presentare ogni sfaccettatura, e spesso è difficile farlo, che riguarda il mondo dell'orologeria. Ed è un testo che si compone di 231 pagine e quei capitoli sono pensati proprio per questo scopo. Perché? Perché partiamo con la prima parte, la parte che viene intitolata come Welcome. Ora io vi illustrerò un po' quelle che sono le parti un po' più, secondo me, significative e che vale la pena, che già di per sé, diciamo, valgono il prezzo del biglietto, come si suol dire, per, o quantomeno in questo caso, il prezzo del libro, ecco. E per cui vi raccomando e vi consiglio questa lettura. E si divide in quattro parti principali, quattro capitoli principali. Inizialmente il capitolo che si intitola Welcome, che è quello di benvenuto, nei cui gli orologi, il mondo degli orologi, vengono ammantati in una sorta di aurea magica, vengono presentati anche con un breve accenno storico di tutte le tappe che hanno riguardato negli ultimi anni l'orologeria da polso. E diciamo gli ultimi anni è un po' pleonastico perché l'orologeria da polso è un fenomeno relativamente nuovo rispetto all'orologeria tout court, l'orologeria in genere. La seconda parte è orientata ed è pensata per guidare un po' gli utenti, anche quelli meno esperti, soprattutto quelli meno esperti e gli acquisti. Ma sono consigli, diciamo così, un po' generali, non entra nel dettaglio, non va a dire guardate che qui potete trovare questo orologio, in questo sito, no. No, sono appunto una serie di consigli principali, basici, da tener conto qualora si voglia iniziare a comprare qualche segnatempo. E importante, interessante che all'interno di questa sezione viene data grande priorità, e questa è l'originalità del libro, non tanto alle caratteristiche intrinseche dell'orologio, ma l'acquirente. La sintesi è questa, posso anche già anticiparla, però vi invito a ragionare con l'autore tra le pagine del libro, di comprare quello che piace, quello che può esaltare, può anche, in qualche modo non tanto esaltare, far risaltare la personalità di ciascuna persona, di ciascun collezionista. Un orologio deve essere una sorta, ecco, di emanazione, una sorta di, non dico carta d'identità, ma quantomeno di prolungamento del proprio io collezionistico, della propria cultura orologera, dei propri gusti. E in questa parte grande attenzione viene riservata anche un po' a snocciolare quelle che sono, ed è secondo me la parte più interessante di questo testo, le 10 ragioni, lui come i 10 comandamenti, lui ne elenca 10, le 10 ragioni per cui si dovrebbe comprare un orologio, nonché le questioni fondamentali sulla scelta di un orologio. E qui proprio si inserisce quello che abbiamo detto poc'anzi sul discorso di tener conto delle proprie gusti, delle proprie possibilità, della propria cultura e del scegliere qualcosa che deve piacere innanzitutto. E la terza parte potrebbe essere utile per chi è ancora a digiuno completo, secondo me, di quello che bisogna fare nel caso in cui si voglia iniziare ad acquistare e a godere del vintage. Perché la parte è intitolata come care, manutenzione, e qui c'è proprio una... le pagine qui sono poche, non sono tante, sono più consigli sempre generali, consigli da... da fratello maggiore, oserei dire, nei confronti di chi, fratello minore, inizia ad interessarsi di orologi, e la parte principale è dedicata all'importanza del service. La seconda parte della pubblicazione, che coincide anche con la quarto capitolo, questa volta un po' più corposo rispetto agli altri, è forse quello più utile a lungo termine, anche da parte di chi di orologi ne mastica già da un po' di tempo. Perché è la parte dedicata all'anatomia di un orologio, come è fatto un orologio da polso. Ecco, non entra tanto nei tecnicismi, c'è anche una parte dedicata al funzionamento meccanico di un orologio tipico, carica automatica, tra le altre cose, però non è quello lo scopo di questa pubblicazione. Ecco. E per quello ci sono i video di Stefano, di Titaco Watch Channel, che vi invito ad andare a vedere e sono certamente molto più istruttivi e sono finalizzati, ecco, a divulgare conoscenza su quell'ambito specifico, dedicata al funzionamento meccanico puro e duro degli orologi. Ma la parte di anatomia è più una parte qui descrittiva, pensata per chi si appresta per la prima volta a rigirare fra le proprie mani un segnatempo da polso. ed è, secondo me, ben riuscita. Sebbene potrebbe apparire in alcuni punti come abbastanza dispersiva nel momento di voler recuperare alcune informazioni. Perché? Perché se certo è ordinata ed è suddivisa in maniera ordinata per parti che compongono un orologio, però appunto a volte ecco, nella colonna di sinistra c'è sempre un breve schema che viene evidenziato nella parte trattata di volta in volta e spesso secondo me risulta di difficile lettura. Avrei preferito che non ci fosse, anche se è stata pensato come un ausilio ulteriore, una sorta di indice sempre a portata di mano per ubicarsi all'interno della pubblicazione. Detto questo, è l'unico difetto di forma, di organizzazione, di struttura che vedo nel libro. Per il resto non è così. Dicevo, la parte dedicata all'anatomia delle parti di un orologio tratta di tutte le componenti, intese come parti macroscopiche che lo compongono. Quindi abbiamo il quadrante, le minuterie, gli indici, parla delle principali decorazioni che si possono trovare per esempio nei ponti di calibri, con anche disegni e diagrammi illustrativi che possono offrire un appiglio molto utile per chi vuole confrontare magari, no? Una certa lavorazione che vede per la prima volta su un vintage ha a disposizione una serigrafia, una stampa, così dire, abbastanza minimale, però efficace, per poter confrontare e riconoscere già alcune lavorazioni basiche. Poi ci sono alcuni paragrafi dedicati ai materiali, con particolare attenzione anche ai materiali più innovativi che ultimamente sono stati incorporati o che sono ritornati in auge nella costruzione delle casse. Poi si parla di numeri, delle minuterie, le sfere, le funzioni, le complicazioni, tra i quali quelle principali anche dei cronografi, spesso anche di terminologia un po' così meno inusuale, casse bracciali, cinturini, perché no, le fibbie e i materiali. Poi l'ultima parte tratta dei movimenti, del funzionamento in maniera un po' più, diciamo così, generale, non scende nel tecnico, non scende nel tecnico. Dico che questa è la parte più interessante anche per chi ancora mastica già da un po' di tempo di orologeria, ma anche per i più esperti, perché offre una sorta di manuale di consultazione sempre aperto, dal quale si può sempre ritornare per chiarire alcune nomenclature, alcune definizioni, alcuni concetti o per ricordare termini tecnici, basicamente. E per controllare, per ricontrollare in caso si dimenticasse qualcosa, non si fosse sicuro di qualche termine tecnico da utilizzare, eccetera, eccetera. Anche perché questo strumento, quindi il libro si fa adesso strumento più che lettura piacevole per entrare, per conoscere quella magia che ammanta l'orologeria meccanica di cui si fa accenno nelle prime parti del libro, che sono più discorsive, più romantiche e poetiche, che raccontano l'orologeria in una prospettiva, diciamo così, di pura passione. Ecco, questa seconda parte si fa manuale, quindi è un testo che non alla fine, ecco, vi accorgerete che non una volta terminata la lettura non andate a riporre nello scaffale e lasciate lì. Ogni tanto lo consulterete sicuramente per schiarirvi le idee in merito ad alcune terminologie. E dicevo appunto che assolve pienamente anche a questa funzione di manuale di riferimento basico, ci tengo a precisarlo, non è niente di che, perché offre nella parte finale un chiaro e completo indice terminologico nel quale andare a reperire, per esempio, bilanciere, eccetera, balance wheel, eccetera, le varie o Côte de Genève per le lavorazioni, dove vengono trattate appunto nel libro, quindi un utile manuale di consultazione sui termini e concetti legati al mondo dell'orologeria. La parte finale, ovviamente, ci sono le conclusioni che riprendono un po' le parti iniziali, in cui appunto si dicono, anche si elencano le ragioni per cui quel libro è stato concepito, e una chicca interessante che farà certamente il piacere anche per gli occhi, non solo per gli occhi, per la curiosità di neofiti già in qualche modo immersi nel mondo di YouTube, delle recensioni che sentono parlare di qualche modello iconico, nel ritrovare in questo libro, ed è ben visibile, sono alcune pagine che sono state inserite a mo' di pausa di lettura, che però sono una lettura esse stesse, pagine blu elettrico, molto ben visibili, in cui vengono offerte al neofita alcune icone orologiere di riferimento del secolo XX, e sono alcuni modelli iconici che i più appassionati certamente già conosceranno. Non vi sto a rivelare tutti i modelli che vengono brevemente trattati. Sono semplici schede con un disegno molto stilizzato, il contrasto in bianco del modello in questione, con una scheda veramente minuta di descrizione, ma che è sufficiente a mio avviso affinché un neofita possa orientarsi e conoscere modelli che nel loro piccolo o in altre dimensioni hanno fatto la storia dell'orologeria da polso nel secolo XX. Tra gli altri cito solamente c'è l'immancabile Zenith il Primero, e c'è anche ovviamente il Rolex Submariner. Ma attenzione, perché c'è anche uno Swatch. Viene rappresentato anche questo orologio con un modello particolare che è il Bellamy, ecco l'ho detto, e che sicuramente chi è appassionato di Swatch già conoscerà. Bene, allora, tirando le somme, questo libro, vi ho detto da che parti è composto, cosa troverete all'interno, chi è l'autore, dove potete acquistarlo, ve lo potete trovare online molto facilmente. Penso che sia un libro abbastanza accessibile, anche nel prezzo cui è stato concepito, è stato concepito anche per chi ancora deve entrare appieno nel mondo dell'orologeria, magari non ha molti mezzi diciamo da investire per questa passione, anche perché non tanto per mancanza di fondi a monte, ma perché è ancora indeciso se investirne o no o meno, deve ancora quantomeno rendersi conto se quel mondo fa per lui oppure no, anche da un semplice mero punto di vista della passione, punto di vista non solo collezionistico. Dicevo, si trova penso intorno ai 30 euro, ecco, libro. anche meno a volte scontato intorno ai 25. Io all'epoca penso di averlo pagato sui 25 euro, quindi una lettura piacevole, scorrevole, accessibile per tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questo mondo, ma già per quelli che ci sono dentro da un po'. E mi piace anche pensare che anche un libro, non solo per il fatto di essere poi nella seconda parte un manuale di riferimento di consultazione sempre attuale e fresco sui termini legati al mondo dell'orologeria, sulle parti di un orologio e sul corretto modo di riferirsi ad esse, ma un libro che più e più volte, secondo me, è bello rileggere, è bello risfogliare per continuare a innamorarsi più e più volte ancora dell'orologeria meccanica. E con questa frase, con questo pensiero un po' peregrino, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast, che devo ancora decidere su cosa dedicarla, cosa parlare. Penso però che sia la recensione tanto attesa del libro di David Rooney che avevo promesso l'altra volta. Vi saluto e statemi bene, alla prossima. Ciao!